14:35, rientriamo puntuali con calciomercato e ritiri. E caro Lorenzo, come diceva ieri Stefano Impallomeni, calciomercato, ritiri e tanta afa. Chissà se lui oggi è un po' più al fresco. Stefano.
Ciao Susanna, buon pomeriggio. Beh, oggi fa meno caldo, dai.
Qua dentro no.
Perché sei a casa, sei a casa condizionato, invece noi no.
No, però fa meno caldo, certo, fa sempre caldo, però meno caldo dei giorni scorsi.
Ci stava meglio a seguire i tiri sotto le montagne, posso garantirvelo.
Sì, esatto. Ma immaginiamo, anche perché ieri abbiamo invidiato, no, Stefano Camillo, che era... Con quanti gradi ha detto?
Germania.
Tipo, sì.
Beh, sì, erano sui 18 gradi, quindi così si lavora meglio, no? Crisi lo sa meglio di chiunque altro.
Si dorme meglio.
Non c'erano 18 gradi, c'erano un po' di più, ma si lavorava meglio su che a Roma, su questo non ci piove.
Allora, accogliamo anche, questo è il campanello non di Vespa, ma il nostro, accogliamo anche Guido Dubaldo. Ciao Guido!
Sì, buon pomeriggio, un saluto agli ospiti anche.
Buon pomeriggio, Stefano Impallomeni, Lorenzo Beccarisi.
Ciao Guido, buon pomeriggio, presidente.
Buon pomeriggio.
Allora, sono arrivati tanti messaggi, sì. Vogliamo leggerli, magari così sentiamo anche l'opinione di Stefano e del presidente Guido Dubaldo.
Eh sì, perché il tema centrale inevitabilmente è l'arrivo imminente ormai di Sulle alla Roma, l'operazione che è stata fatta. Prima di andare a sentire un po' le varie opinioni dei nostri ascoltatori, io partirei proprio dalle percentuali del nostro sondaggio, no? Perché rimangono stabili su chi ha fatto l'affare. Il 36% dice la Juve, il 64% dice la Roma. Stefano, parto da te, poi anche Guido, chi lo fa l'affare fra le due con questa operazione da 30 milioni?
Beh, credo che è un giocatore che si è messo in luce a Frosinone, ha fatto un campionato importante perché ha conosciuto i due lati di questo inizio di carriera, soprattutto ha affrontato con molta determinazione l'impegno, da giocatore vero, già fatto, nonostante l'età sia molto giovane, insomma. E ha conosciuto poi l'epilogo amaro della retrocessione, un Frosinone che non avrebbe meritato di retrocedere, ma così è stato, e lui è stato determinante soprattutto nella parte, diciamo, centrale della stagione, con gol, assist e con una capacità anche di trascinare la squadra. Un gioco, non dico che come Dybala, però è un gioco, insomma, che particolare, efficace e non fine a se stesso. Poi Di Francesco ne ha sempre parlato in toni entusiastici, ha detto che è un calciatore, un giovane desideroso di imparare, di mettersi a disposizione, è quello che serve soprattutto alla nuova Roma, questo nuovo corso. Non so che adesso come verrà completata la rosa, l'organico, però credo che poi ci sia un ricambio da un punto di vista proprio dell'età, della carta d'identità. E Sulè rappresenta un po' il fiore all'occhiello di questo nuovo cambiamento, di questo nuovo corso. E però io nei giorni precedenti riflettevo sul fatto, proprio da un punto di vista tecnico, da tanti mancini in squadra, sono curioso di vedere come poi De Rossi assemblerà il tutto, perché c'è Baldanzi in quel ruolo lì, Dybala, Sulè, poi c'hai anche altri mancini in squadra. Si parla di Dobbik come punto, diciamo, terminale d'attacco, adesso non si sa se andrà all'Atletico Madrid, si fa il nome di Sorloth là davanti, tanti altri, David e Lille, vedremo. Però insomma, mi sembra di capire, per quanto riguarda Sulè, credo che sia un colpo e credo che la Roma abbia fatto un grande colpo, insomma, alla fine si è chiusa 26 più 2 di bonus raggiungibili, altri 2 sono 30 complessivi. La Juventus voleva 30 di base, altri di bonus. La Juventus poi fa una plusvalenza di quasi 25 milioni di euro, quindi credo che alla fine siano contenti tutti quanti e sia convenuto sia la Juventus che la Roma concludere l'affare.
Ecco Guido, ti aggiungo un tema, no, che ha già accennato Stefano, poi ti chiedo anche secondo te chi delle due fa l'affare, perché ci scrivono: ma sulle Baldanzi e Dybala non giocano tutti e tre nella stessa posizione? Ci scrivono: sembrano acquisti doppioni, c'è questo rischio?
Ma io penso che, visto che mi risulta De Rossi abbia voluto fortemente Sulè, ritengo che sappia come utilizzarlo, come integrarlo agli altri. Certamente Baldanzi è un'alternativa, non è un giocatore parte titolare. Abbiamo visto anche lo scorso anno, nella seconda parte di stagione che ha fatto nella Roma, è stato abbastanza marginale, neppure ha avuto troppe occasioni per mettersi in mostra, per cui Baldanzi mi aspetto che sia ancora un'alternativa, un incasso, mentre Sulè e Dybala possono giocare insieme, pur partendo dal fatto che con De Rossi allenatore, se non sbaglio, Dybala non ha mai finito una partita, cioè un giocatore che lui gestisce proprio sapendo dei grandi problemi muscolari che ha e che quindi ha bisogno di essere centellinato. Per cui ritengo che Sulè troverà spazio in questa Roma. E per quanto riguarda la domanda iniziale, tu dicevi chi fa l'affare, allora io credo che Sulè sia stato il giovane che più si è messo in evidenza nello scorso campionato, giocando in una squadra che poi non è riuscita a salvarsi. Però quello che ha fatto soprattutto nella prima parte della stagione è stato veramente qualcosa di straordinario, ha trascinato il Frosinone verso la speranza di salvarsi, che poi è naufragata fortunatamente e anche un po' per colpa della Roma, diciamo, allora nell'ultima giornata, nell'ultimo minuto di campionato. E l'affare, visto che è un giocatore fortemente richiesto da De Rossi, lo fa la Roma. Mi sorprende che comunque la Juventus, che è andata a scovare questo talento in Argentina, se ne privi, anche se per una cifra consistente, il che significa che comunque non ci contaste molto su di lui.
Guido, a differenza dell'altra parte della Lazio, la Roma in realtà inizia il suo mercato proprio con questo primo acquisto. Cosa ti aspetti dopo? Diamolo per fatto, così come lo danno tutti i giornali, no? Cosa ti aspetti da qui alla fine di agosto?
Mi aspetto da Al, che praticamente credo sia quasi fatta, come diceva prima il mio amico Stefano, e mi aspetto un attaccante che possa essere Sorlo o un altro, ma comunque sia mi sembra abbastanza chiaro che De Rossi non vede molto Abraham come attaccante centravanti titolare. In cui mi aspetto altre operazioni, sicuramente, perché la Roma al momento è ancora molto indietro rispetto alle squadre che partono per lottare per la Champions.
Ecco, poi ovviamente proprio relativamente a quelle che sono le prossime operazioni che può fare la Roma, ci scrivono, anticipiamo la domanda, ci scrive direttamente da Bologna Marco, Dovbyk alla Roma, cosa ne pensate? Chiede soprattutto a Stefano, perché se non ricordo male dice è un prospetto che a Stefano non piace. Ecco Stefano, che ne pensi eventualmente di Dovbyk?
Gli ascoltatori si ricorderanno durante gli europei, durante la parte finale degli ultimi giorni di Maracanã, ma soprattutto durante gli europei con Marco che abbiamo anche scherzato, un po' ironizzato su Dobic, l'europeo di Dobic, cioè voglio dire, tutti si aspettavano questo giocatore 40 milioni, un po' richiesto da tutto, da mezza Europa, e ha ciccato clamorosamente l'europeo, insomma non si è visto. Io non me lo ricordo neanche nella sfida di San Siro, quella vinta in bilico che avremmo dovuto vincere e poi abbiamo vinto con Spalletti, insomma San Siro è stato sostituito, anche lì l'ha presa poco. È un giocatore senza dubbio di valore, perché non diventi capocannoniere del campionato spagnolo casualmente. È un giocatore strutturato, molto possente, alla Lukaku, insomma, per anche utilizzare questo termine di paragone. Certamente non è Lukaku, però è un giocatore insomma che risponde poi alle richieste degli allenatori, si mette a disposizione, la porta la vede spesso, ha fatto 24 gol anche nel Dnipro, si era distinto per realizzazioni, è un mancino naturale pure lui, e quindi come Lukaku d'altro, però insomma è un giocatore d'area di rigore, uno che sfrutta collaborativo, però non ci aspettiamo, se dovesse arrivare, un giocatore in grado di risolvere le partite, quelle sporche, magari con abilità proprie, con capacità individuali insomma spiccate, no, non è questo tipo di giocatore. Però
Guido?
Io contestavo il fatto, scusa, concludo, sì. dei 40 milioni, cioè, mi sembra un prezzo eccessivo per un calciatore straordinario, però se lo vuole l'Atletico Madrid, se lo vuole la Roma, vuol dire che è un giocatore di valore.
Guido?
Sì, certo, è un po', come dire, una scommessa, perché è vero che ha fatto 24 gol nella Liga con la maglia del Girona, però è un giocatore che a livello internazionale è tutto da verificare. Noi partiamo con una squadra che deve ricostruire tutto l'attacco e che ha deciso, come era nelle previsioni, di rinunciare a Lukaku, al suo riscatto. Ma Lukaku lo scorso anno ha fatto 21 gol, forse non tanti decisivi, però comunque 21 gol distribuiti tra 13 in campionato, 7 in Europa League e uno in Coppa Italia. Cioè è uno che a livello di numeri c'è stato, ecco. E la Roma come minimo dovrebbe augurarsi di trovare un'alternativa a Lukaku che possa garantire questi numeri. Non è facile, vi assicuro, in Italia è più difficile che fare.
No, sono numeri complicati. A proposito di numeri, ecco, restando un po' su quello che è stato il mercato della Roma fino adesso, ovviamente su lei è quello che accende il mercato, però c'è già stata l'operazione Lefè che ha comunque portato un investimento vicino ai 20 milioni. Sono arrivate delle buone cessioni su tutta quella definirei straordinaria di Aouar in Arabia, però non so che tipo di budget Stefano possa avere adesso la Roma anche per fare l'attaccante. C'è la sensazione che quasi stia andando all-in, come a dire dobbiamo ricostruire adesso soprattutto l'attacco, lo facciamo adesso anche a costo magari, non lo so, di sacrificare il prossimo mercato. E mi sembra che stia andando un po' extra budget la Roma, vista la condizione economica e visto che comunque non è entrata in Champions quest'anno.
Sì, questo è vero, però io non ho la contezza della disponibilità economica della proprietà, però ci hanno dimostrato in passato che se vogliono aprono il portafoglio quando vogliono. Poi c'è la vicenda dello stadio, magari faremo un cenno. Sì. Hanno raddoppiato, 900 milioni pronti sul tavolo a investire per creare questo gioiello che si spera di inaugurare nell'anno del centenario. Insomma, sarà difficile, conosciamo la nostra città, Roma, la capitale, la politica italiana, la burocrazia, eccetera, eccetera. In bocca al lupo. Sì. Per il resto, insomma, per quanto riguarda la proprietà, io credo che questa proprietà sia, paradossalmente, nonostante le poche parole che abbiamo sentito, anzi quasi nessuna se non attraverso comunicati, ha una passionalità e ha una sensibilità, un'attenzione verso questa città, le tradizioni, anche il tifo, molto molto elevata. Ma questa è una mia percezione personale, poi magari mi sbaglierò, e quindi credo che non è che lesinino sul fatto che se non possono spendere i soldi. Adesso vedremo, io sono in attesa di capire. Ho sempre detto, in questi giorni c'è chi ci sta capendo poco sul mercato della Roma, io invece sono in attesa di capire, per non dire che ci sto capendo poco. Quindi voglio dire, non me la sento di criticare eccessivamente adesso, visto che siamo il 25 luglio, è arrivato poco, adesso sole le fe, e dico abbiamo speso 50 milioni per due giocatori, uno non sappiamo chi è, l'altro è un giovane talento di ottime prospettive, insomma di belle speranze, però aspettiamo e vediamo un attimo. Secondo me questa società è in grado di spendere anche tanti altri soldi, poi non lo so se li può spendere o non li può spendere. Adesso Guido qui sarà più informato e sarà più corretto poi magari nel commento, nelle considerazioni. Io credo che questa squadra possa rinascere piano piano con un progetto nuovo. Poi nel calcio si può sempre sbagliare, però è importante che sbaglino, insomma, chi ha competenze. Cioè sbagliamo tutti, e io credo che poi alla fine il calcio non è così semplice da fare, però certamente se su 5 acquisti ne sbagli 4 hai fatto male, se su 5 acquisti ne indovini 3 hai fatto il tuo.
Guido, invece, non per andare nello specifico, perché poi magari ci ritorneremo anche dopo, però tu sei uno che ha seguito le vicende stadio anche con altre proprietà, no? Ieri c'è stato questo incontro tra i Friedkin e il sindaco Gualtieri, entrambi poi alla fine dell'incontro hanno parlato come se fosse già tutto fatto, no? Sia nelle dichiarazioni di Ryan Friedkin, sia nelle dichiarazioni anche di Gualtieri, che ha detto è uno tra gli stadi più belli del mondo, insomma ha speso parole ottime. Secondo te la percentuale entro il 2027 si farà questo stadio?
Secondo me siamo troppo vicini, il 2027 mancano praticamente due anni e mezzo, e la vedo molto difficile. Però ritengo che l'incontro di ieri sia stato il primo incontro vero di un passo avanti concreto per la realizzazione dello stadio, perché finora, pensate, neanche il comune conosceva il progetto della Roma.
Sì.
Per cui adesso esiste un progetto, esiste una volontà precisa, perché ieri la presenza di Ryan Friedkin è indicativa, perché finora non si erano mai visti, neppure nei colloqui riservati che c'erano stati con il comune, in particolare proprio con Gualtieri. E secondo me questa non vuole dire accelerazione, perché mi mantengo più prudente, però questo passo avanti che c'è stato per lo stadio ritengo che possa sgombrare il campo almeno per questo periodo sulle voci correnti, sempre più ricorrenti, della possibilità di gestione da parte dei prezzi. Mm. Un fondo arabo, se ne parla tanto a Roma da mesi. Io credo che questa volontà precisa espressa dai prezzi di fare lo stadio, di fare investimenti ancora più cospicui, arriviamo quasi a un miliardo di euro, credo che sia veramente il segnale che comunque vogliono fare le cose sul serio a Roma, e lo dimostrano anche con gli investimenti sul mercato, anche se dobbiamo sempre ricordare che la Roma deve forse non sono stringenti come negli anni passati, ma deve sempre rispettare i paletti posti per il settore finanziario.
Voglio chiedere invece una cosa sia a Stefano che a Guido, perché nei giorni scorsi tanti ascoltatori criticavano un po' il fatto di alcune squadre, compresa la Roma, che rimanevano ad allenarsi con 40 gradi. Allora io voglio chiedervi una cosa, perché so che entrambi lo conoscete. Stamattina Francesco Rocca è andato al ritiro proprio della Roma, invitato da Daniele De Rossi, che ha speso bellissime parole per Francesco. Insomma, sappiamo un po' tutti che Francesco non è uno che le manda a dire, soprattutto quando si tratta di allenamenti, e invece poi alla fine dell'incontro è stato presente, insomma, tutto l'allenamento dei ragazzi, e invece ha speso delle bellissime parole per il gruppo, per il lavoro che si sta svolgendo, proprio delle cose tecniche. Cosa ne pensate? Guido, inizio da te.
Allora, il fatto che Francesco Rocca, un'icona del calcio, della storia del calcio della Roma, sia stato a Trigoria, cosa che in maniera ufficiale non avveniva da tanti anni, è un fatto molto importante, e questo va dato merito sia alla società, ritengo soprattutto a De Rossi, che ha favorito questo incontro. Il fatto che Rocca, che per un periodo è stato quasi inviso, devo dire, con grande schiettezza nell'ambiente, nell'entourage di Trigoria, oggi sia stato accolto pubblicamente con tutti gli onori come merita, naturalmente positivo. Io credo che il tema della, cioè per passare alla domanda iniziale, il tema di se allenano a casa, se allenano in montagna, non mi appassiona. Io ho seguito, penso, 25 ritiri della Roma, forse quasi 30, qualcuno pure dove si allenava il nostro amico Stefano Impallomeni, e devo dire che certamente in montagna si lavora meglio, però ultimamente il trend di tutte le squadre è quello di restare in sede, dove ci sono tutte le strutture, ci sono tutte le facilities per i giocatori. Ormai mi sembra che il trend sia questo, però certamente lavorare in montagna è buono, soprattutto con il caldo che c'è.
Stefano. Noi giusto ieri ne parlavamo dei ritiri a Roma, no?
Guido ha detto tutto bene. Io credo che in montagna si lavori meglio, poi io capisco tutto quanto, è cambiato il trend adesso, la scelta di parecchie società è quella di lavorare in sede, però certo cambia tutto, perché riposi meglio al fresco in montagna, c'hai il recupero anche quando sotto lo sforzo recuperi prima. Col caldo basta farsi una corsa adesso a quest'ora e recuperi lentamente, sudi spesso, insomma è fastidioso, dormi male. Certo è vero, c'è l'aria condizionata, però insomma non è la stessa cosa di dormire con la finestra aperta in montagna, recuperare, svegliarti bene, fare una bella colazione e poi andarti a allenare. Poi ripeto, per me è molto difficile lavorare a queste temperature, credo che poi non lo so se lo possono dire o meno, però io mi ricordo un ritiro, Guido se lo ricorda bene, con Spalletti fu inaugurato un ritiro a Trigoria e faceva un caldo terrificante, io seguivo insomma da Groninga,
da valoroso inviato di Sky lo seguì.
Sì, esatto, e quindi fu una cosa pazzesca, Guido, quell'anno lì, cioè
come no?
tutti i giocatori si lamentavano, poi le stanze ancora non erano quelle attuali. Cioè, fu un piccolo...
Invece da calciatore, ecco, quale fatto di ritiri con la Roma?
Come?
Da calciatore, quali ritiri hai fatto con la Roma? Con Lito, con Radice?
Con Nico, Caldaro, Pinzolo. Stiamo sempre in montagna. Io ti ricordo, non me la ricordo, se non la parte finale. La parte finale, quando prima di iniziare con la stagione c'erano le stanze, ti mettevi lì, settembre già faceva caldo. Cioè, rientravi dopo le tournée magari a fine agosto, no? E poi i ritiri erano più lunghi, era tutto diverso, vabbè, perché adesso ci sono le tournée. Ma io non credo che la Roma, Susanna, non veda l'ora di andare in Inghilterra, te lo dico io.
Sì, un po' di fresco.
Perché non ne possono più, ma non lo possono dire. Magari, ecco, poi non abbiamo sentito neanche uno straccio di dichiarazioni da parte dei protagonisti. Di solito si sentivano le dichiarazioni, si concedevano due o tre giocatori, lo stesso allenatore faceva un mini bilancio dopo la prima settimana. Invece qua niente.
Diciamo che la cosa buona per le squadre e per le società, probabilmente oltre che il discorso delle strutture, è che lo tieni molto più chiuso, vista un po' la mentalità che c'è in questi ultimi anni.
Io ho introdotto questo discorso proprio perché mi faceva piacere questa riapertura del mondo Roma verso comunque una leggenda del calcio come Cavazzaglio.
Questo è eccezionale, perché ha detto bene Guido. Rocca è forse l'aspetto più genuino. Io l'ho conosciuto, l'ho avuto anche come tecnico federale, è stato un esempio incredibile. È inutile poi dopo aggiungere altro di cosa significhi poi essere professionisti, cioè, però tu anche tutte le indicazioni che ti dava, non solo i consigli, ma proprio un certo tipo di atteggiamento, di approccio al lavoro. E credo che questo invito, come ha detto Guido, sia la cosa più bella di questo ritiro, perché Rocca, che ha un carattere particolare, che come diceva Guido ha una schiettezza, insomma, abbastanza, no, riconoscibile, è stato fatto, non dico fuori, però anche, voglio dire, non riusciamo a capire, io non riesco a capire come mai sia uscito fuori dalla nazionale.
Discorso lungo.
Insomma, uno come Rocca, poi dopo ci lamentiamo della crisi nazionale, dei tecnici federali che devono avere, secondo me, una caratteristica, cioè, nel formare proprio i giovani calciatori, quindi deve avere un punto di riferimento sempre, cioè cambiano le generazioni, però io li definisco i missionari, cioè quei tecnici che devono stare lì all'interno del centro tecnico, a Coverciano o dove i paraboi, nelle giovanili, e passano i giocatori. E magari a distanza di 10 anni, ma te lo ricordi Vatta, o te lo ricordi Lupi, ma te lo ricordi Nicolai?
No,
questa roba qua deve essere nazionale. Te lo ricordi Rocca? Ecco, Rocca è uno che deve stare dentro lì, però non
è uno che va ricordato, assolutamente. Hai ragione, Stefano. Io vi dico di più, che quando dicevo che è stato invito, io vi posso dire con grande schiettezza che parecchi anni fa Rocca doveva portare o mandare la figlia allo stadio, che poi è una collega, ha lavorato un po', adesso non lo so, non credo lo faccia ancora perché è diventata mamma, ha lavorato romanista, era una ragazza, insomma, doveva andare allo stadio, non aveva modo di avere un biglietto dalla Roma e l'ho aiutato io. Cioè, queste sono cose che non si possono sentire per uno che ha messo in gioco la sua integrità fisica, non solo la sua possibilità di continuare a fare il giocatore a livelli stratosferici, ma proprio la sua integrità fisica per sposare la causa della Roma.
Troppo spesso ci si dimentica,
è molto importante questa sua presenza.
Ci si dimentica della storia troppo spesso. Guido, grazie. Grazie per essere
grazie
stato
al
con
presidente
noi.
Dell'Ordine dei giornalisti del Lazio. Grazie Guido.
Grazie.
Ciao Guido, ciao.
Stefano, tu rimani lì perché adesso facciamo un salto a Napoli,